questa sera per voi e per me poteva diventare una splendida via di Damasco. La conversione di Paolo è un avvenimento fondamentale, decisivo nella storia della Chiesa. San Luca, autore del libro degli Atti, lo racconta tre volte. È un caso unico nella Sacra Scrittura. La prima volta, quando narra le vicende della comunità di Gerusalemme. La seconda volta è Paolo stesso che ne fa il racconto durante un processo che subisce a Gerusalemme durante l'arresto. La terza volta lo racconta di nuovo, quando rende conto davanti a Re Agrippa del suo comportamento. Perché Luca racconta tre volte la conversione di Saulo? Per l'importanza decisiva che questo racconto ha nella espansione missionaria del Vangelo. Paolo, un ebreo fanatico, ha perseguitato i cristiani. Durante il martirio del primo martire, Santo Stefano il diacono, come studente scriba in disparte fa la custodia delle vesti di coloro che lapidano Santo Stefano. Sembra sua, anzi, l'iniziativa di fare la spedizione a Damasco per imprigionare i cristiani. In questo senso chiede le lettere credenziali al sommo sacerdote di Gerusalemme. Raccontando a Re Agrippa la sua conversione, gli dice: credevo di dover combattere contro Gesù Cristo il Nazareno. E scrivendo una lettera ai cristiani galati, avete udito come mi comportavo un tempo, perseguitavo ferocemente la Chiesa. E scrivendo ai Corinzi, io sono l'ultimo degli apostoli, anzi non merito neppure di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Cos'è accaduto di così sensazionale da rovesciare completamente l'orientamento della vita di Saulo? Sulla via di Damasco, Saulo si è incontrato con Cristo. L'ha visto ed ebbe tre rivelazioni che lo stupiscono, che lo sconvolgono. La prima rivelazione: Cristo gli appare all'improvviso, lo chiama per nome: Saulo, Saulo, io sono Gesù. Paolo lo credeva morto e invece lo incontra. Vuol dire allora che Cristo è risorto, è vivo, è presente e operante nella storia, come affermavano i discepoli del Signore. Cristo era morto come un maledetto da Dio. La scrittura diceva: maledetto colui che pende dal legno. Ora invece appare Cristo, il Dio crocifisso ad un legno, nella gloria, lo acceca. Allora va in crisi la legge di cui Paolo era un fanatico. E lo chiama per nome: Saulo, Saulo, io sono Gesù. Lui, che odiava tanto Cristo, si sente chiamare per nome con tanta affabilità. Si sente in qualche modo amato profondamente, perdutamente da quel Cristo che odiava. E dirà: la croce, che è scandalo per i giudei, pazzia per i pagani, è invece sapienza di Dio e potenza di Dio. Perché la croce è la pazzia di Dio, un Dio pazzo d'amore. Ha amato me e è andato in croce per me. Percepisce da quel momento che Cristo sarà tutta la sua vita, il senso della sua vita. Per me vivere è Cristo. Ragazza, ragazza, questa sera Gesù ti chiama per nome: Giovanni, Stefano, Marco, Maria, Lucia, Sabrina, e ti dice: io sono Gesù. Non so se tu abbia offeso, rinnegato, crocifisso il Signore con le tue paure, con le tue assenze, con le tue lontananze, con i tuoi peccati. Quello che so è che il Signore è risorto, vivo, presente, operante nella storia e questa sera vuole entrare profondamente nella tua vita. Ti ama, ti chiama. Ti chiama qualcosa di nuovo, di grande, di bello. Vuole affascinarti, vuole afferrarti come Paolo per diventare il senso e la speranza della tua esistenza. Ecco la prima rivelazione. E ce n'è una seconda. Paolo sulla via di Damasco viene sbalordito dalla frase «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Io sono Gesù che tu persegui. Questo io misterioso di Cristo, chi tocca i cristiani, chi li perseguita, tocca Cristo». Subito Paolo ebbe la rivelazione del mistero ineffabile del corpo mistico, del Cristo mistico, ma ci sono stati necessari anni di travaglio logico e psicologico per arrivare ad afferrare in pienezza la verità stupenda del cristianesimo. Nella lettera scritta ai cristiani di Efeso, la verità gli appare in tutta la sua grandezza. Il capo è Cristo, il corpo la Chiesa, le membra siamo noi, l'anima è lo Spirito Santo. Tanto che nella lettera della prigionia, le ultime, il Cristo storico passa quasi in secondo piano ed emerge davanti a noi sempre la figura luminosa del Cristo mistico. Paolo in catene sperimenta la frase del Cristo, io sono quel Gesù che tu perseguiti, lo sente nelle sue carni. E dirà, io completo nella mia carne la passione di Cristo per il corpo suo che è la Chiesa. A me, a te ragazzo, ragazza, il Signore questa sera chiede di guardare con occhi nuovi e con cuore nuovo i tuoi fratelli, corpo mistico, membra del Cristo mistico, in questo Natale. Per questo ti verrà consegnato alla fine della veglia un segno. Perché c'è una solidarietà stupenda nell'essere tra i cristiani. Tutto e di tutti, nei vasi comunicanti, salire del livello dell'uno fa salire il livello degli altri. C'è una tale interdipendenza del cosmo che il cadere di una foglia viene avvertito dai più lontani mondi. Quando gli astronauti sono andati nella Luna, sentivamo perfino il rumore dei passi, il battito del cuore, il respiro dei polmoni. È una pallida idea di ciò che capita nel mistero della comunione dei santi. C'è una simbiosi misteriosa. Per questo io cresco nell'amore, faccio crescere tutto il corpo mistico. Se decresco nell'amore, pecco, io faccio più povero tutto l'universo. Léon Blois, una frase forte, diceva, una moneta data mal volentieri ad un povero, trapassa la mano, cade a terra, attraversa il globo, buca gli astri, compromette l'universo. Mentre che la grazia che vi converte, che vi salva, è frutto dell'atto d'amore compiuto oggi o 500 anni fa dall'anima di un santo che rispondeva profondamente alla mia. Sarà questo lo spettacolo di un istante che ci beatificherà per l'eternità. E oltre che solidarietà nell'essere, c'è una solidarietà nell'amare, nel mistero della comunione dei santi. Quando un membro soffre, tutte le membra soffrono. E se un membro gode, tutte le membra godono. Così nel corpo fisico, così nel corpo mistico. Se siamo freddi, apatici nell'amare, è perché non sappiamo aprirci a queste dimensioni ineffabili dell'amore e della carità. Paolo, che ha cantato l'inno stupendo dell'amore, voleva che fossimo radicati e fondati nell'amore e della carità, così da comprendere nel mistero dei santi qual è l'altezza, la profondità, la larghezza, l'abissale immensità dell'amore di Cristo, così da essere ripieni di ogni pienezza di Dio. Giovani, io vi penso, io vi desidero, io vi sogno così. E se siete così, siete in grado di capire la terza rivelazione di Paolo sulla via di Damasco. Una rivelazione inattesa, contraria alla sua mentalità. Ad Anania, timoroso perché so, dice al Signore, che ha in mano il documento per arrestarci, Gesù dice a Anania, va, io ho scelto quest'uomo e io lo mando perché faccia conoscere agli stranieri il mio nome. Gli cadono dagli occhi delle scaglie, recupera la vista, si fa battezzare, è vinto da Cristo e subito comincia a far conoscere a tutti che il Signore Gesù è il Figlio di Dio, tanto che Pietro sarà l'apostolo degli ebrei, dei giudaizzanti, mentre Paolo sarà l'apostolo dei gentili e dei pagani. È preso da una passione che dirà: guai a me se non predico il Vangelo. Cristo è diventato il senso della sua esistenza. Vivo io, dice, ma non più io solo, perché in me vive Cristo. Per me vivere è Cristo. Afferrato da Cristo sulla via di Damasco, descrive così la sua vicenda esistenziale. Io corro dietro a Lui, in maniera da poter in qualche modo afferrarlo, se è possibile, come da Lui sono stato un giorno afferrato. Giovani, che cosa grande può capitare questa sera. Io prego Cristo per te, ragazzo, ragazza, perché tu parta da questa veglia afferrato da Lui, dal suo amore. Il Signore dice a me come ad Anania: non avere paura, va a dire a questi giovani, ad ogni giovane, ad ogni ragazza, che io li ho scelti per farmi conoscere in Friuli da tanti giovani che sono andati lontano dal mio amore. Voi siete qui in tanti, più di 1000. Sapete come pulsa d'amore e di gioia il cuore di Cristo? Ne è un povero eco come pulsa di gioia il cuore del vostro vescovo. Ma quanti sono fuori di qui, fuori della porta delle chiese e delle comunità cristiane? E voi li incontrate sui banchi della scuola, sui banchi del lavoro, li incontrate sulle strade, sulle piazze, nei campi di gioco. Cristo vi chiama, Cristo vi manda loro e vi dice: va ad annunciare ai miei giovani. Quanto li amo, affascina anche loro. Siete tutti chiamati in questo, carissimi giovani, ma sento che alcuni sono chiamati a qualcosa di più grande, di più eccezionale, alla vita consacrata del sacerdozio ministeriale. Dirigono il canto questa sera oltre 30 giovani delle 4 diocesi del Friuli, Venezia e Giulia, che vivono nel nostro seminario. Sono il segno di una chiamata e di una risposta, perché tante comunità supplicano, gridano al vescovo: ci mandi un prete che celebri, che animi la comunità, che guardi ai giovani. E devo rispondere con tanto dolore: non posso, non ne ho. Ogni anno muoiono dai 10 ai 15 o 20 preti e ne ordino da un certo tempo soltanto 2 o 3. Io so e sento che non mancano le chiamate da parte di Dio. Ciò che manca è questo: mancano le risposte da parte dell'uomo. Se senti questa voce, ragazzo, ragazza, va ad Anania anche tu. Scegli un confessore, scegli un direttore della tua anima che ti aiuti a scoprire che progetto Dio ha nella tua vita. E tutti insieme sentitevi chiamati in qualunque modo, con varie vocazioni, a entrare nella Chiesa del Signore per diventare testimoni missionari nel mondo contemporaneo. Scegli, va, lasciati afferrare e lasciatevi afferrare in nome di Cristo tutti per questa stupenda missione, per andare a gridare come Paolo dopo la sua illuminazione interiore che Cristo è il Figlio di Dio, è il Salvatore, l'unica speranza. Con giovani così, afferrati da Cristo, illuminati da Lui, che partono da questa cattedrale pieni di gioia interiore, di fascino, nascerà una speranza nuova, una primavera nella Chiesa.